Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato il golpe. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi delle persone serie ed importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi, disorganizzati e frammentari, di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero.
Queste sono parole di Pierpaolo Pasolini, le scrisse sul Corriere della Sera in un editoriale del 14 novembre 1974. Il 9 maggio 1978, invece, nelle prime ore del mattino, un elicottero dei carabinieri si era alzato in volo per perlustrare i dintorni di Latina alla ricerca di belve in fuga, ma non si trattava di terroristi. Riferiscono le cronache che poche ore prima un camion del circo Orfei era uscito di strada schiantandosi contro un albero e, nell'incidente, due gabbie si erano spalancate, quella del puma e quella della pantera. Un puma e una pantera in fuga, fra arbusti, sterpagli. Non appena si era diffusa la notizia, le forze dell'ordine avevano emesso il coprifuoco. C'erano due fiere a piede libero, evase dalla loro prigionia e certamente letali. Per cui tutto bloccato, tutto sospeso, finestre sbarrate, negozi chiusi, mentre decine di forestali si davano alla caccia dei due ostaggi autoliberati. Con la pantera fu più semplice. Il puma, viceversa, diede un gran bel da fare. Evidentemente stare a piede libero gli aveva messo addosso un'insana voglia di vivere. Ciò nonostante, dopo un giorno intero, ebbe la sua raffica nei dintorni di un casolare. Nel frattempo, pochi chilometri più a nord, in questa strada, un altro prigioniero, uscito dopo 55 giorni dalla sua gabbia, veniva trovato morto dentro una Renault 4 rossa. Certo, al puma spararono le forze dell'ordine, all'altro prigioniero tutt'altre forze. Aldo Moro, scrivono le BR, era ai loro occhi il potere e per 55 giorni il potere era stato chiuso in gabbia. Potere. Ma che cosa significa esattamente potere? La gente, aveva detto Moro in un'intervista all'Espresso, crede che noi possiamo fare e disfare tutto, e per di più impunemente, e invece non è vero niente. Che cosa penso della crisi dello Stato? Ecco cosa penso. Che il potere esecutivo, o meglio, la classe politica che è al vertice del potere esecutivo, ha limitate possibilità di intervento e di comando. Ecco, che cosa voleva farci capire Aldo Moro? Che al contrario di ciò di cui tutti noi siamo convinti, e cioè che la politica detenga il potere, è vero il contrario, e cioè che è il potere che detiene la politica. Voleva forse farci capire che la politica è al servizio del potere? Oppure che è ostaggio del potere? Beh, qualunque sia la risposta, quel potere, evidentemente, aveva deciso di sbarazzarsi di Aldo Moro.
È Yalta che ha deciso via Mario Fani, scrive Mino Pecorelli il 2 maggio 1978. L'agguato di Via Fani porta il segno di un lucido superpotere. L'obiettivo primario è quello di allontanare il Partito Comunista dall'area del potere nel momento in cui si accinge all'ultimo balzo alla diretta partecipazione al governo del paese. Questo non è gradito agli americani, perché altererebbe non solo gli equilibri del potere economico, ma ancora di più i suoi riflessi nel sistema multinazionale. Ma ancora meno è gradito ai sovietici, perché è la dimostrazione storica che un comunismo democratico può arrivare al potere grazie al consenso popolare. Ancora una volta la logica di Yalta è passata sulla testa delle potenze minori. È Yalta, conclude Pecorelli, che ha deciso via Mario Fani. Pecorelli è un giornalista controverso, scomodo e inviso a molti, troppi. Verrà assassinato in circostanze mai del tutto chiarite il 20 marzo 1979, un anno esatto dopo il rapimento Moro.
Aveva provato, scrive Marco da Milano, a mettere in movimento un equilibrio che doveva restare immobile, garantito da americani e sovietici e in Italia, dalla DC e dal PC insieme.
La morte di Moro è il muro di Berlino dell'Italia 10 anni prima, dirà alla commissione Moro Corrado Guerzoni, uno dei più stretti collaboratori del presidente DC. È meglio che muoia un uomo e nessuna cosa cambi, piuttosto che quest'uomo non muoia e tutto debba cambiare.
Cinquantacinque giorni di retate, falsi allarmi, comunicati. 55 giorni dei funerali degli uomini morti in via Fani. 55 giorni di scioperi, di lettere, di appelli, di discorsi. 55 giorni di trattiamo, non trattiamo. 55 giorni di lo Stato non si piega. 55 giorni di vi scongiuro di fare il possibile. 55 giorni di liberate l'onorevole Moro senza condizioni. 55 giorni in cui gli italiani vedono che a Marsiglia, pochi mesi prima che le Brigate Rosse sequestrassero Aldo Moro e uccidessero la scorta, la ghigliottina era andata in pensione per sempre. Mentre la Francia chiude in cantina la più antica macchina per decapitare, in Italia qualcuno progetta di attaccare lo Stato, prendendo il capo, sì, il capo della Democrazia Cristiana, quello che tutti danno come prossimo capo dello Stato. Decapitazione senza ghigliottina, con il mitra. Decapitare l'Italia, 55 giorni senza testa, 55 giorni senza vedere più la realtà, come canta Anna Oxa in classifica, 55 giorni in cui finisce un altro sequestro, quello di Giovanna Amati, figlia del re dei cinema, 800 milioni pagati e infine libertà. Perché? Perché il suo non è un sequestro politico, dove se torni libero qualcuno perde qualcosa. 55 giorni di Raffaella Carrà, il sabato sera, e di bambini che guardano Heidi, e di Corrado a Domenica Inn.
Signore e signori, buongiorno, buon pomeriggio. Io vi dirò sinceramente che oggi iniziamo la nostra trasmissione con un pochino di, diciamolo pure, di magone interno dopo gli ultimi avvenimenti di questi giorni. Io mi auguro che nel suo piccolo Domenica Inn possa contribuire così a riunire ancora una volta le famiglie, a far sentire intorno a tutti quanti noi quel calore umano che la bontà dovrebbe permeare ciascun sentimento di noi. E ricordiamoci che i buoni sono tanti, ma tanti oltre i cattivi sono molto pochi. Forse se i buoni si mettono insieme, se i buoni sono solidali tra loro, forse i cattivi non troveranno il terreno adatto.
Scrive Moro il 20 gennaio 1976, 2 anni e 2 mesi prima di essere rapito. Certo, il bene non fa notizia, ma questa ragione non esclude certo che nella realtà ci sia il bene, più del male, l'armonia più della discordia, la norma più dell'eccezione. Cosa me lo fa pensare? L'immensa trama di amore che unisce il mondo. Esperienze religiose autentiche, famiglie ordinate, slanci generosi di giovani, forme di operosa solidarietà con gli emarginati e il terzo mondo, comunità sociali, il commovente attaccamento di operai al loro lavoro. Gli esempi, scrive Moro, si potrebbero moltiplicare. Come? Basterebbe guardare là dove troppo spesso non si guarda e interessarsi di quello che troppo spesso non interessa. È il bene, dunque, non il male, che rende possibile la vita.
55 giorni di Rino Gaetano in cima all'Hit Parade. Gianna che vuole questo, Gianna che vuole quello, coccodrilli, dottore, ma chi è questo matto? Ha detto qualcuno vedendolo a Sanremo vestito come un matto. 55 giorni di matti. Legge Basaglia approvata pochi giorni dopo la morte di Moro, quando via Caetani era già per tutti via Caetani. Mentre Moro era tenuto chiuso, qualcuno in Italia, negli stessi giorni, nelle stesse ore, invece di chiudere, spalancava portoni, cancelli, ossigeno, aria. Basta con chi dice i diversi sotto chiave.
Ma aspetta un attimo, allora riformare il sistema non era impossibile? Lo Stato, insomma, non era da annientare solo con le armi, solo con il mitra, solo con la rivoluzione.
La rivoluzione intanto a Basaglia è riuscita, senza il mitra. Per la prima volta al mondo un servizio sanitario ascolta e accetta un'idea nuova, un cambiamento radicale e butta via le vecchie regole, tutto da rifare. Un curioso, drammatico contrasto. Il sistema sanitario riesce là dove il sistema politico fallisce. Sembra incredibile, ma è così. La sanità cura la follia aprendo la porta al malato. La politica invece precipita nella follia, sbarrando la porta della prigione nella quale è rinchiuso il suo esponente più alto, più rappresentativo, più importante. La sanità rinasce aprendosi a un'idea nuova. La politica muore, condannando a morte proprio quell'idea nuova che avrebbe potuto salvarla. Cambiamento, sì, parola chiave in quei giorni. E non perché le BR chiedessero lo scambio, no. È che tutto si giocava lì, sulla possibilità o meno di cambiare. Sulla possibilità o meno di cambiare. Sulla possibilità o meno di cambiare. E dire che nessuno ci credeva. Eppure nel frattempo un tribunale italiano ha persino condannato al carcere il re dell'elettroshock, quel dottore piemontese che per anni ha torturato, seviziato, martoriato migliaia e migliaia di pazienti psichici senza nemmeno dargli l'anestetico. Tanto a che serve? Sono pazzi, matti, diversi. Lo chiamavano l'elettricista. Bene, il caso vuole che Basaglia e l'elettricista fossero coetanei. Tutti e due dottori della mente, tutti e due direttori di clinica, dottor Jekyll e Mr. Hyde. Mentre Basaglia lotta per i suoi pazienti, mentre li fa dipingere, recitare, mentre li fa ricominciare a uscire, a lavorare, l'elettricista no. Per lui tutte quelle cose non servono, sono perdite di tempo, sono solo teste vuote, andate, e infierisce. Su bambini, minorati, omosessuali, isterici. Perché? Perché? Perché chi non è come me semplicemente non può essere, non può continuare e va costretto, forzato, violentato. Eccola, l'Italia alla vigilia del sequestro Moro. Basaglia è il tentativo di cambiare. L'elettricista è la punizione, il rigore, la forza, il calpestare.
E fra i due medici stanno loro, le BR, che dei Basaglia non si fidano perché è un compromesso. In quanto l'aguzzino va solo punito, altro che giustizia. Ci vuole il sangue. Sparare, solo sparare, che lo sperare lo lasciamo agli illusi come Basaglia. In fondo si capiscono, le BR e l'elettricista hanno la stessa lingua.
A proposito di pazzi, 13 giorni dopo la strage di Via Fani si fa sentire la voce di Moro. Scrive una lettera a Cossiga, ministro dell'interno, per invitarlo a trattare. Moro chiede che la sua lettera resti riservata. I brigadisti dicono di sì, ma poi la diffondono. Io ricordo lo sconcerto, lo sconforto, la paura, ma soprattutto lo sconcerto nel sentire la voce di un uomo, un prigioniero inerme, rinchiuso da qualche parte. La forza disperata ma lucida di una voce che risale da un altrove, una sorta di al di là, il mondo dannato nel quale è precipitato. Caro Francesco, mentre ti indirizzo un caro saluto, sono indotto dalle difficili circostanze a svolgere dinanzi a te, avendo presenti le tue responsabilità, che io ovviamente rispetto, alcune lucide e realistiche considerazioni. Mi è stato detto con tutta chiarezza che io sono considerato un prigioniero politico, sottoposto come presidente della DC a un processo diretto ad accertare le mie trentennali responsabilità. In verità, siamo tutti noi del gruppo dirigente che siamo chiamati in causa ed è il nostro operato collettivo che è sotto accusa e di cui io devo rispondere. Nelle circostanze sopra descritte entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria, che pur non si può ignorare, la ragione di Stato. Io, Io mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato, sottoposto a un processo popolare, con il rischio di essere chiamato a parlare o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni. La dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni, non regge in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla persona, ma allo Stato. E non si dica che lo Stato perde la faccia perché non ha saputo o potuto impedire il rapimento di un'alta personalità che significa qualcosa nella vita di uno Stato. Moro vuole che si tratti la sua liberazione. E mentre a Montecitorio si invocano i provvedimenti di emergenza, tutti si affrettano a dare a Moro la patente di pazzo. Disconoscono la sua sanità mentale o l'autenticità dei suoi scritti. Non può essere lui. Io mi chiedevo, ma perché dicono questo? Non lo capivo e non lo capisco nemmeno adesso. Si può discutere sulla giustezza della linea della fermezza, ma perché disarmare un uomo che cerca di salvarsi trattandolo da pazzo? La strategia viene messa a punto dal controverso comitato di crisi formato e presieduto da Francesco Cossiga: screditare l'ostaggio e privare di autenticità e valore le parole di Moro, anche con l'aiuto dei media. Bisogna far sembrare che Moro non è più Moro, che ha perso lucidità, che scrive sotto dettatura. In una lettera al Partito della Democrazia Cristiana Moro reagisce, ma sembra non aver capito ancora che la partita è già persa. È vero, io sono prigioniero e non sono in uno stato d'animo lieto, ma non ho subito nessuna coercizione. Non sono drogato, scrivo con il mio stile, per brutto che sia, ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si dice, un altro e non merito di essere preso sul serio, e allora ai miei argomenti neppure si risponde. E se io faccio l'onesta domanda che si riunisca la direzione o un altro organo costituzionale del partito, perché sono in gioco la vita di un uomo e quella della sua famiglia? Si continua invece in degradanti conciliabili che significano paura del dibattito, paura della verità, paura di firmare con il proprio nome una condanna a morte. Ma perché questo avallo alla pretesa mia non autenticità? Per parte mia ho detto e documentato che le cose che dico oggi le ho dette in passate in condizioni del tutto oggettive. Ma è possibile, scriverà Moro a Zaccagnini, è possibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia morte? Per una presunta ragione di Stato che qualcuno vividamente vi suggerisce? Quasi a soluzione di tutti i problemi del paese? Ma altro che soluzione dei problemi, se questo crimine fosse perpetrato si aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste fronteggiare, ne sareste travolti. Rivelerà Guerzoni, stretto collaboratore di Moro, le lettere scritte dall'onorevole Moro, dalla prima all'ultima, provengono da una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e anche del proprio esercizio logico e dialettico. È certo però grave, molto grave, e appartiene al giudizio storico, che uomini cattolici democratici abbiano potuto dire che l'onorevole Moro non era compus sui, cioè padrone di sé. Questa è una responsabilità storica. Grazie. 55 giorni, 55 giorni in cui si tiene la campagna elettorale per le elezioni amministrative, ma ai comizi non ci va nessuno, deserto.
55 giorni in cui intanto in Parlamento si vota l'aborto, 55 giorni in cui in televisione danno Pinocchio, 55 giorni in cui la Juventus vince il 18° scudetto, intanto alla Fiat si contano i morti uccisi e i gambizzati, mentre a Cassino entrano in fabbrica i robot e qualcuno dice ci butteranno fuori.
55 giorni nei quali Curcio a Torino, dietro le sbarre, Curcio che le BR le ha fondate, gli dicono siete solo una banda armata, e lui sì certo una banda armata che però ha Moro.
55 giorni di Zaccagnini, Cossiga, Fanfani, di Craxi, La Malfa, Berlinguer, di televisioni accese che da gennaio trasmettono a colori, e il sangue di Viafani una cosa è vederlo grigio, altra cosa è il rosso.
55 giorni di pubblicità a valanga che d'un tratto sono esplose le TV locali, le hanno autorizzate e loro danno giù con gli spot, biscotti, merendine, Ovo Maltina, giocattoli, Fiat Ritmo, il nuovissimo Atari 2006 che a giocarci a sparare sembra una guerra vera, e abbassa il volume che i vicini hanno paura.
55 giorni di spari, rossi e neri, sinistra e destra e noi nel mezzo.
55 giorni in cui l'Italia in TV guarda Alighiero non schese, il sabato sera mentre imita i politici, quegli stessi politici che dicono no alla trattativa per Moro. Aveva preparato anche l'imitazione di Moro, ma non gliela fanno andare in onda.
Caro Craxi, poiché ho colto una forte sensibilità umanitaria del tuo partito in questa dolorosa vicenda, sono qui a scongiurarti di continuare ed anzi accentuare la tua importante iniziativa. È da mettere in chiaro che non si tratta di inviti rivolti agli altri a compiere atti di umanità, inviti del tutto inutili, ma di dar luogo con la dovuta urgenza ad una seria ed equilibrata trattativa per lo scambio di prigionieri politici. Ho l'impressione che questo o non si sia capito o si abbia l'aria di non capirlo. La realtà però è questa, urgente, con un respiro minimo. Ogni ora che passa potrebbe renderla vana. Ma io ti scongiuro di fare in ogni sede opportuna tutto il possibile nell'unica direzione giusta, che non è quella della declamazione. Anche la DC sembra non capire. Ti sarai grato se glielo spiegassi anche tu con l'urgenza che si richiede. Credi, non c'è un minuto da perdere. Mi pare tutto un po' assurdo, ma quello che conta non è spiegare, ma se si può far qualcosa, di farla. Grazie infinite e affettuosi saluti, tuo Aldo Moro.
55 giorni in cui gli italiani alzano gli occhi su in alto perché il 1978 fu l'anno con più avvistamenti alieni nella storia d'Italia. 55 giorni in cui tutto in Italia sembra ad un tratto stellare. Nei cinema c'è Guerre Stellari e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Alan Sorrenti canta Figli delle stelle. 55 giorni in cui un bambino chiede cos'è la stella a 5 punte? E vabbè, vaglielo a spiegare. 55 giorni, i giorni del buio, in cui non ti fidi di nessuno perché non sai se ti sta mentendo. I 55 giorni di Moro sono una giungla in cui nessuna identità è scontata e tutti, troppi, in Italia si truccano, fanno finta ai potenti, fanno finta ai brigatisti, fa finta non schese di essere chi fa finta.
55 giorni truccati, il mascara di Renato Zero, i lustrini di Amanda Lear, che dice di David Bowie, stavo con un uomo che si truccava più di me?
Durante 55 giorni di Moro, l'Italia ha persino dentro il governo un ministro dell'industria, il cui figlio è un terrorista.
Di chi ti puoi fidare? Di chi non ti puoi fidare? Il covo di via Gradoli è in un condominio, via Montalcini anche. Normalità, normalità. Diranno i vicini di casa, erano persone normali. Erano persone normali, erano persone normali.
55 giorni di persone normali, 55 giorni di giochi telefonici. Se li ha inventati Renzo Arbore nell'altra domenica sulla Rete 2, chiunque può mettersi in contatto e vincere 20.000 lire all'indovinello.
55 giorni di Portobello, che è come una piazza di città con le panchine dove si compra, si vende, ci si racconta, ci si fidanza.
È il 28 febbraio del 1978, in piazza a San Giovanni Bosco, a Roma, quando terroristi di destra danno l'assalto ai giardinetti, dove in genere si aggirano quelli di estrema sinistra. Fu una resa dei conti fra le altalene e gli scivoli, per cui è normale che la gente comune si chiudesse in casa. E sai che c'è? Telefono a Renzo Arbore o a Portobello, che almeno lì non ti spara nessuno.
55 giorni di Nanni Loi, che ferma la gente per strada, gli offre un fiore e poi gli chiede, adesso che hai in mano un rododendro, dimmi cosa ti rode dentro. E non c'è attimo che l'altro non sbotti. Sono arrabbiato, sì, tanto. Tutti arrabbiati in Italia nel 1978. 55 giorni di rododendri.
Nel frattempo, Maurizio Costanzo, che intervista i personaggi noti, chiede a tutti cosa c'è dietro l'angolo, perché i potenti del 1978 sono gente che vede dietro l'angolo, dove io non posso vedere, dove tu non puoi vedere, non ci permettono di vedere. 55 giorni senza vedere dietro l'angolo, 55 giorni che dopo ti svegli, ti guardi indietro ed è tutto diverso. Il nostro compito è al di là della politica, aveva scritto Moro nel 1945. Noi non vogliamo il potere, perché esso ci fa paura. Potrebbe rendere anche noi conservatori, non foss'altro di una libertà meschina e personale. Potrebbe abituarci al compromesso, potrebbe insegnarci la finzione, e noi vogliamo essere liberi. Liberi di tutta la libertà dello spirito, una libertà che va oltre la politica, perché non tutto si esaurisce nella politica, ma c'è qualcosa che va al di là della politica. Giorni in cui inizia il Giro d'Italia, Moser e Saronni. Moser lo chiamano lo sceriffo, Saronni lo chiamano il bandito. 55 giorni di sceriffi e di banditi.
55 giorni di sedute spiritiche, maghi, stregoni, cartomanti, intasano i numeri telefonici del Viminale e nessuno gli dà retta, anche quando lo spirito di Don Sturzo dice cercate Gradoli.
È possibile che nel 1978, non nel Medioevo, non ci sia un altro modo per scoprire dove le BR tengono rinchiuso Moro? Possibile che si ricorra a una seduta spiritica di 3 professori dell'Università di Bologna che nemmeno credono alle sedute spiritiche? Possibile che quando il piattino muovendosi, ma da quando qua i piattini si muovono? Possibile che da quando il piattino muovendosi indica il nome Gradoli, tutti corrono al paesino di Gradoli e nessuno si ricorda che a Roma esiste una via Gradoli? Qual era la vera ragione di quella seduta spiritica?
55 giorni di lotta armata proletaria contro lo sfruttamento del capitale, intanto i soldi danno la testa. 55 giorni di furia a cavallo dell'Oeste, di Eccebombo e l'albero degli zoccoli. 55 giorni di Patti Pravo che canta pensiero stupendo. 55 giorni di Superman e Tony Manero nella febbre del sabato sera.
55 giorni di droga, perché il 1978 è l'anno di una ragazza, si chiama Cristiana F, è di Berlino. È una delle figlie di una febbre che si chiama eroina. Eroina, sì, arrivata da poco, fino a pochi anni fa non si sapeva cosa fosse, poi ogni altra sostanza scompare dal mercato nero e si trova solo lei, a basso prezzo, bassissimo. Si dice che pure questa fu una faccenda politica, la destra che spaccia, la sinistra che si buca, ma il fatto è che nel 1978 in Italia tutto è rosso o è nero. Di fatto però, dopo solo 2 giorni dal sangue di Via Fani, a Milano vengono uccisi per strada 2 diciottenni dei centri sociali, Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli, che guarda caso sono impegnati da tempo in una ricerca giornalistica proprio sullo spaccio di eroina. L'eroina che negli stessi giorni si inietta Cristiane allo zoo di Berlino. Le chiederanno, ma perché sei finita a drogarti? E lei risponde che il suo era solo un no. Tenetevi tutto, tenetevi il mondo, tenetevi ogni cosa, se vi piace così, io non ci sono più. Me ne vado. Te ne vai. Dove? Altrove. Cinquantacinque giorni in cui la morte gira di bocca in bocca. E se ne rende conto lei per prima, per cui è sabato 15 aprile 1978. Le Brigate Rosse recapitano il sesto comunicato annunciando che l'interrogatorio è terminato e che Aldo Moro è stato condannato a morte. Dunque finisce così, sul serio. Ed ecco, la parola morte diventa all'improvviso argomento comune, affiora sulle labbra, invade i discorsi, esce da quel cassetto in cui gli esseri umani la chiudono a chiave. Si parla adesso per la prima volta di un verdetto di esecuzione. Moro sarà dunque ucciso nel suo carcere del popolo. Ecco, che cosa avrà pensato un uomo come Aldo Moro quando le BR glielo comunicano? Come si sarà sentito? È rinchiuso, inerme, in una intercapedine di pochi metri quadri, dove manca l'aria, la luce. E poi come gliel'avranno detto? Avranno usato giri di parole o saranno stati brutali come nell'assalto di Via Fani? E Moro? Moro si sarà ricordato di quella volta a Villa Madama con Kissinger, quando il segretario di Stato USA, ospite del governo italiano, rispondendo al saluto di Moro, aveva detto: «Io non posso non occuparmi della situazione interna italiana, che nessuno potrebbe descrivere con ottimismo». E che mi sembra notevolmente peggiorata dalla mia ultima visita. Sono certo che il signor Moro e gli altri ministri italiani che sono in questa magnifica sala ne sono convinti quanto me. E non dubito che essi vorranno impegnarsi a fondo perché le cose migliorino. O dovrà venire il giorno in cui mi sarà necessario convocare l'ambasciatore Volpe e dirgli: «Caro Volpe, adesso è venuto il momento di inviare un generale al tuo posto». Non credo, anzi, sono sicuro che ciò non accadrà. O forse gli sarà tornata in mente a Moro la lettera che Carlotta Falsone, una bambina di quinta elementare, gli aveva scritto 9 mesi prima del rapimento. «Caro Aldo Moro, sono una bambina di quinta elementare e la mia maestra mi ha assegnato come compito un'intervista a un personaggio importante. Ho pensato a lei e le chiedo cortesemente di rispondere a queste domande. Perché ha scelto questo lavoro? È soddisfatto? Se tornasse indietro, lo rifarebbe? I suoi figli sono contenti? O preferirebbero un padre meno impegnato e con meno responsabilità? Come vede la situazione futura dell'Italia?» È come se la morte stessa non accettasse di restarsene lì chiusa. E infatti, è mattina. La Freccia della Laguna è un portento della nuova rete ferroviaria, uno dei vanti di questa Italia targata 78, anno del futuro e della tecnologia. Alle ore 13, mentre il convoglio sfreccia sull'Appennino bolognese, uscito a 110 km orari dalla galleria di Murazze, la Freccia si schianta come contro un muro. L'urto è tremendo, le carrozze davanti volano nel vuoto giù da un ponte, un salto di oltre 20 metri. Lì accanto corre l'autostrada del sole, decine di auto inchiodano, vedendosi volare contro i vagoni impazziti. Un groviglio, un ammasso di rottami. I sopravvissuti diranno che il primo pensiero di tutti era stato una bomba delle Brigate Rosse, come se in quei maledetti 55 giorni in Italia la morte la comandassero solo le BR. E invece la pioggia battente aveva fatto smottare sui binari un'intera collinetta, facendo deragliare l'espresso 572 Bari-Trieste che aveva invaso il binario opposto. La Freccia della Laguna se l'era trovato davanti all'improvviso per quello che rimane uno dei più sanguinosi incidenti ferroviari della nostra storia. Anche Moro, dalla prigionia, trovò modo e voglia di occuparsene. In una lettera ai familiari chiede: «Rassicuratemi, incidente ferroviario Bologna, 48 morti e decine di feriti. Bastarda cosa la morte». Nel frattempo i sommozzatori dell'esercito scandagliano il lago della Duchessa, dicono che il cadavere di Moro sia stato gettato lì. Il paese trattiene il fiato, non sa che Moro è ancora vivo. un altro trucco, come la scoperta del covo di Via Gradoli quella stessa mattina per una perdita d'acqua. Un altro trucco nei 55 giorni in cui tutto sembra finto e solo la morte, solo lei, fa davvero sul serio. Al 55esimo giorno, nelle stesse ore di quel 9 maggio in cui a Latina moriva un puma e in via Caetani si apriva un portabagagli, a centinaia di chilometri veniva trovato morto anche un domatore. Aveva 30 anni, era nato nel cuore della Sicilia, figlio di una famiglia legata ai clan mafiosi. Giuseppe Impastato, detto Peppino, non si era mai abbassato ai baciamano, anzi, schiena diritta. Aveva una radio dalle cui frequenze non si imbarazzava a ridere dei mafiosi, pronunciandone i nomi, non vi temo, che è come far saltare la mafia dentro un cerchio di fuoco o obbligarla a saltellare con i fiocchi in testa, umiliazione della fiera. Peppino Impastato dal suo microfono osò farlo e la mafia ne ordinò l'omicidio, con la differenza che stavolta si allestì una sceneggiata per farlo sembrare un suicidio. Tanto poi chi se ne sarebbe ricordato? E questo è il punto, si sbagliavano. Un anno dopo, lì, dove era morto, si sarebbe tenuta la prima grande, immensa manifestazione contro la mafia. Una cosa mai vista, una cosa memorabile, importante, una rivoluzione vera di quelle che cambiano la testa della gente. Il 9 maggio 1978 a Roma, in una Renault 4 rossa, fu trovato il cadavere di un uomo. Un altro fu trovato in Sicilia. Quel giorno però quei due uomini non morirono. Morì solo chi li uccise.
Se anche parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se anche avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non si vanta, non è invidioso l'amore, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine.
Non posso ripetere quasi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare, io lo so. No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può?
Mia dolcissima Noretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quello che mi si veniva dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo, ho sbagliato a fin di bene nel definire l'indirizzo della mia vita, ma ormai non si può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi ragione. Si può solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti, noi e i nostri piccoli. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della DC con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Esso va detto con fermezza, così come si deve rifiutare eventuale medaglia che si suole dare in questo caso. E poi è vero che moltissimi amici, ma non ne so i nomi, o ingannati dall'idea che il parlare mi danneggiasse, o preoccupati delle loro personali posizioni, non si sono mossi come avrebbero dovuto. 100 sole firme raccolte avrebbero costretto a trattare. E questo è tutto per il passato. Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi. Il ricordo di tutti e di ciascuno, un amore grande, grande, carico di ricordi apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio ricordo vivete insieme, mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in un'unica casa, anche Emma se è possibile, e fate ricorso ai buoni e cari amici che ringrazierai tanto per le vostre esigenze. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile, sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto e a te e a tutti un caldissimo abbraccio, pegno di un amore eterno. Vorrei capire con i miei piccoli occhi immortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto. Bacia e carezza, fida, Demi, Luca, tanto tanto Luca. Anna, Mario, il piccolo nonnato, Agnese, Giovanni, sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile quando non si vuole aprire la porta. Il Papa ha fatto pochino. Forse ne avrà scrupolo. Post scriptum. Tutto sia calmo. Luca no al funerale.